Abbiamo ricordato, non so se settimana scorsa o l'altra settimana, che ci sono delle fasi, almeno per le cinque fasi di cui stiamo parlando, dove è molto difficile e forse anche impossibile capire certe situazioni, collocare ad esempio dove finiscono, dove sono finiti coloro che sono morti. Più che questo, diciamo, diventa difficile nei dettagli. Oggi pensavo a questo, mentre parleremo questa sera del millennio, e ho dovuto fermarmi e dire: se il Signore non ce l'ha rivelato, evidentemente era necessario così. Evidentemente non siamo nelle possibilità, fino a quando viviamo sulla terra, di capire certe situazioni, certe verità che sono, diciamo, sicuramente all'interno della parola di Dio. Ma una cosa è certa, che il Signore è fedele e Lui sa come dire, comportarsi nei confronti di chi è credente e di chi non lo è. Quindi questa sera parleremo del millennio. Se rimarrà il tempo, potremo anche parlare della quinta fase e così concludere questo studio. Vediamo come il Signore ci guiderà. Allora andiamo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 20, dove è descritto in maniera esplicita questo momento particolare, questo tempo particolare definito il millennio. E leggiamo i primi sette versi del capitolo 20, Apocalisse capitolo 20. Poi vidi scendere dal cielo un angelo che con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso, che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni. Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. Una prima cosa che dobbiamo dire è che ci sono persone, denominazioni, sette, religioni, che credono che il millennio sia soltanto una verità figurativa, una verità spirituale, ma non vedono il millennio come un fatto letterale, cioè che trascorreranno davvero 1000 anni. Se fosse così, avremmo, anche dalla lettura di questo passo e di altri che leggeremo, avremmo diversi problemi. Ad esempio, uno dei problemi che avremmo sarebbe quello della cronologia con cui l'Apostolo Giovanni porta avanti, diciamo, il libro dell'Apocalisse. Nel versetto 1 abbiamo letto: poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Giovanni, quello che lui scrive è esattamente quello che lui vide, ha visto. Ed è interessante questo verbo vedere. Nell'Apocalisse si trova circa 60 volte circa 60 volte Giovanni scrive e dice io vidi, cioè quello che lui sta scrivendo è esattamente quello che lui ha visto, o meglio, quello che il Signore gli ha fatto vedere quando lo ha portato in spirito nel cielo. E quindi questo sarebbe un primo problema. Un secondo, ce ne sono diversi, un secondo problema: non si capirebbe, non si potrebbe collocare quando avverrebbe la risurrezione dei non credenti. Ad esempio, nel versetto 5 noi abbiamo letto, è scritto: gli altri morti non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. E questa è un'altra dimostrazione che la risurrezione dei morti, cioè di tutte le persone che hanno rifiutato la grazia, che avverrà in un'unica soluzione, non si capirebbe quando avverrebbe, se fosse vero che il millennio fosse solo figurativo, un modo spirituale di parlare. Addirittura ci sono denominazioni che credono che stiamo già vivendo nel millennio, che la Chiesa si sta preparando per vivere poi col Signore nel cielo. Potete capire da soli che se questo è il millennio, se questa è la pace che stiamo vivendo, le cose sono veramente tragiche. Una terza ragione, ripeto, ce ne sono diversi, ma una terza ragione: non si capirebbe quando Satana comincerà la sua rivolta. Infatti abbiamo letto nel versetto 7, quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. Poi subito dopo, e uscirà per sedurre le nazioni. Quindi se i 1000 anni fossero soltanto figurativi, non si capirebbe quando inizierebbe, diciamo, l'ultima rivolta di Satana, quella che poi lo vedrà giudicato, condannato per tutta l'eternità. Cosa succederà al mondo fisico e agli uomini, credenti e non, durante il periodo millenniale? Andiamo nella lettera ai Romani, capitolo 8, vediamo qualcosa del mondo fisico. Romani, capitolo 8, leggiamo i versetti da 19 a 23. Ricordiamo che la creazione che oggi noi vediamo nel libro della Genesi, nel capitolo 3, dice la scrittura, è stata coinvolta nel peccato, e il terreno che noi calchiamo è un terreno maledetto dal peccato. E l'apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani, tratta anche della creazione. Dal versetto 19 dice, a un certo punto: poiché, dice, la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta. Sta tornando indietro a Genesi capitolo 3. Nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito e gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. È interessante, vediamo come la creazione geme ed è in travaglio, sta aspettando il momento glorioso dei figli di Dio, cioè sta aspettando quando tutto sarà finito, quando arriverà il millennio e con un corpo nuovo. Perché vediamo qua la redenzione, stiamo aspettando la redenzione anche del nostro corpo. Questo corpo, che abbiamo letto la volta scorsa in Filippesi capitolo 3 versetto 20, è un corpo che è definito ancora di peccato. Anche se è stato salvato, non realizza ancora la salvezza, perché dovrà aspettare la trasformazione. E anche la creazione deve aspettare la trasformazione. E quindi che cosa succederà nel momento in cui Satana sarà legato per 1000 anni, abbiamo letto che non potrà più sedurre le nazioni, e allo stesso tempo che cosa succederà? Sarà tolta la maledizione dalla terra. Leggiamo un altro passo, credo importante, nel profeta Isaia, nel capitolo 65. Credo che sia importante che noi conosciamo questo momento speciale, unico, questo momento che il popolo di Israele aspettava soprattutto ai tempi di Gesù con impazienza. Infatti, se leggete ad esempio il capitolo 19 del Vangelo di Luca, voi troverete che quando Gesù entra in Gerusalemme, i giudei, gli ebrei pensavano che fosse arrivato il momento che Gesù stabilisse il suo regno. E invece non è ancora così. E poi anche in Atti capitolo 1 i discepoli chiedono: è in questo tempo, in questo momento, che ristabilirai il regno al popolo di Israele? Perché il millennio è proprio il tempo del Messia, è il regno millenniale. Leggiamo per il momento soltanto il versetto 25, poi leggeremo ancora qualcosa in questo capitolo 65 del profeta Isaia. Capitolo 65, versetto 25. Vedete, la maledizione dalla creazione sarà tolta. E cosa leggiamo? Il lupo e l'agnello pascoleranno assieme, il leone mangerà il foraggio come il bue e il serpente si nutrirà di polvere. Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, dice il Signore. Allora sarà un momento particolare. La storia dell'umanità conoscerà qualcosa che mai prima ha conosciuto. E notate un particolare, fratelli, che vi prego proprio di sottolineare. Il serpente mangerà ancora la polvere. E nel capitolo 3 della Genesi, versetto 14, il Signore dice al serpente che per quello che lui ha fatto, per il modo in cui ha sedotto la prima coppia, doveva mangiare la polvere della terra. Perché dico questo? Perché ci sono stati alcuni che hanno detto che il serpente di cui è parlato nella Genesi non è proprio il serpente, ma è una specie di angelo, si può tradurre anche angelo in altre cose. Ma guardate qui, guardate, in questo passo viene confermato che è stato proprio il serpente. Satana si è proprio mimetizzato da serpente per far cadere la prima coppia. E mentre tutto cambierà, tutta la maledizione sarà tolta, il serpente mangerà ancora la polvere. Lo dice il Signore, leggiamolo. Genesi capitolo 3, versetto 14. Quando il Signore deve dare purtroppo il suo giudizio all'uomo, alla donna e anche al serpente che ha fatto quello che non avrebbe dovuto fare. Capitolo 3, abbiamo detto, versetto 14. Sì. Dice verso la fine del versetto 14: tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Quindi Satana, il diavolo, il serpente antico, come viene definito nel capitolo 20 dell'Apocalisse, rimarrà ancora, diciamo, in queste condizioni e mangerà ancora polvere della terra. In riferimento agli uomini, che cosa succederà? I morti non credenti. Naturalmente ci saranno in questi 1000 anni anche dei morti. Satana non potrà più sedurre nessuno, la maledizione sarà tolta e coloro i quali moriranno perché hanno voluto peccare volontariamente. E ogni persona, notate fratelli, ogni persona sarà giudicata immediatamente e a seconda del peccato che avrà commesso. Quando noi leggiamo i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo, non a caso nel Vangelo di Matteo, in modo particolare, quello è il messaggio del re. È il messaggio che il re predicherà all'interno soprattutto del regno millenniale. Ci sono degli insegnamenti, ovviamente, che vanno bene anche per noi, per la Chiesa, ma l'interpretazione particolare è proprio il messaggio del re. A un certo punto cosa viene detto? Che quando qualcuno dirà a suo fratello raca, cioè stupido, sarà subito sottoposto al tribunale. Cioè non ci sarà nessuno che potrà permettersi in questo periodo, in questo tempo, di dire anche una parola fuori posto contro qualcuno. E a seconda del peccato che sarà commesso, si potrà anche morire. Leggiamo sempre nel capitolo 65 del profeta Isaia, il versetto 20. Ci sono tante cose straordinarie che succederanno in questo periodo, ma ci saranno anche delle persone che moriranno. La morte ci sarà ancora. Versetto 20 dice: non ci sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compia il numero dei suoi anni. Chi morirà a 100 anni morirà giovane, e i peccatori saranno il peccatore sarà colpito dalla maledizione a 100 anni. Allora Satana non potrà più sedurre le persone. Le persone che vivranno sotto la maledizione in questo periodo e per la quale moriranno saranno coloro che vorranno di propria volontà, senza essere spinti, sedotti da nessuno, vivere nel peccato. Abbiamo letto, fratelli, notate, non ci sarà più in avvenire bimbo nato in pochi giorni, né vecchio che non compie il numero dei suoi anni. A volte mi chiedono se quando muore una persona, nel modo in cui muore, se è arrivato proprio il suo giorno, cioè se è quello il giorno che Dio ha stabilito per quella persona, una persona che muore 20 anni, 30 anni, 40 anni, se ha finito i suoi giorni. Noi non possiamo saperlo, perché si può morire perché è arrivato il giorno che Dio ha stabilito per la morte di una persona, ma si può morire anche prima che quel giorno arrivi. Ad esempio, ricorderete quando Davide ha nelle sue mani Saul, che per i suoi, le persone che stavano insieme a lui era un nemico, dice: ecco il tuo nemico, adesso è nelle tue mani. E ricorderete che Davide dice: no, io non metterò le mani sull'unto del Signore. E poi aggiunge, dice: se deve morire, o è arrivato il suo giorno, oppure ci penserà il Signore e morirà in battaglia. Saul morì in battaglia. Saul non morì perché arrivò il suo giorno, cioè finì i giorni che Dio aveva destinato a lui. Il Signore conosce quanti giorni noi vivremo, ma noi possiamo anche accorciare la nostra vita e non vivere tutti i giorni che Dio ci ha dato, che ha stabilito per noi. E qui proprio viene detto che non ci sarà vecchio che non compirà i suoi giorni. Quindi ci saranno persone che vivranno 200, 300, 400 anni, e questo sarà davvero molto interessante. Quindi ci sarà ancora la morte, ma non parla della morte di coloro che si convertiranno. E questa è una cosa difficile, che io non so spiegare. Vedremo qualcosa dopo. Che cosa succederà a queste persone che muoiono nel loro peccato o a motivo del loro peccato? Certamente non cambierà nulla di quello che abbiamo detto fino adesso, cioè il loro corpo sarà seppellito, il loro spirito tornerà a Dio che l'ha dato e la loro anima andrà nell'Hades. Ci troviamo nel periodo millenniale. Quest'anima rimarrà nell'Hades non per molto tempo, perché dopo l'ultima rivolta di Satana, vedremo, non so se avremo il tempo questa sera, ma vedremo che l'Hades dovrà restituire tutte le anime, tutte le persone che sono morte, diciamo, nel loro peccato. E per i morti convertiti che cosa succederà? O meglio, moriranno queste persone? Le persone che si convertiranno moriranno? Non dice niente la scrittura su questo. Questo è davvero molto, 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 molto difficile. Se moriranno, che cosa succederà? Allora io ho pensato molto a questo. Nel periodo millenniale sarà predicato il Vangelo del Regno. Vorrei proprio cercare di essere preciso su questo. Il Vangelo del Regno è il Vangelo che avrebbe dovuto predicare il popolo di Israele. Gesù, quando è venuto sulla terra, è venuto prima di tutto e principalmente per il popolo di Israele. Ma Israele lo ha rifiutato. Leggiamo qualche passo nel Vangelo di Matteo, che non a caso è il Vangelo scritto ai giudei, indirizzato ai giudei, agli ebrei. Capitolo 1 del Vangelo di Matteo viene preannunciato la ragione per cui Gesù sarebbe nato, si sarebbe incarnato. Versetto 21 del capitolo 1 del Vangelo di Matteo. L'angelo Gabriele porta questa notizia a Maria e le dice: ella partorirà un figlio, anzi parla a Giuseppe, dice: ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Gesù è venuto prima di tutto e principalmente per il popolo di Israele. E nel capitolo 4, sempre del Vangelo di Matteo, leggiamo il versetto 23. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno. Tutte le volte che troverete il Vangelo del Regno, proprio specificato il Vangelo del Regno, lo troverete sempre in relazione al popolo giudaico. Perché? Perché il Signore che voleva salvare il suo popolo, cioè Israele avrebbe subito avuto la missione di predicare il regno di Dio ai gentili. Però, come sappiamo, Israele ha rifiutato il suo Messia e lo ha anche ucciso. Sempre nel capitolo 19 di Luca, che ho citato prima, a un certo punto, quando parla proprio del tempo in cui Gesù sarebbe ritornato per questo periodo millenniale, anzi durante la grande tribolazione pure, per giudicare, dice a un certo punto che il popolo di Israele, dice, lo ha odiato il suo Messia e ha detto: noi non vogliamo che costui regni sopra di noi. E questa è una frase che il popolo ha detto anche ai piedi della croce. Lo vogliamo leggere, Luca capitolo 19. Versetti da 11 a 14. Sta parlando proprio del Signore Gesù che sarebbe ritornato in cielo e sarebbe poi venuto sulla terra per raccogliere del frutto dal popolo di Israele, un frutto che non trovò. E dice nel versetto 11: mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme, ed essi credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente. Notate, questo è il popolo ebraico. Disse dunque: un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. chiamata a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: fatele fruttare fino al mio ritorno. Ma i suoi concittadini lo odiavano e gli mandarono dietro degli ambasciatori per dire: non vogliamo che costui regni su di noi. C'è proprio una profezia dalla bocca di Gesù del modo in cui si sarebbe comportato Israele verso il suo Messia, quando lui viveva sulla terra. E qui parla proprio del tempo in cui Gesù sarebbe ritornato dopo aver ricevuto l'investitura di re, cioè avrebbe regnato sulla terra. E loro stessi l'hanno messa a morte. Leggiamo nel libro degli Atti, leggiamo due passi che riguarda questa verità, perché ci sono, sapete, dei messianici giudaizzanti che hanno tutt'altro pensiero. Nel capitolo 3 del libro degli Atti leggiamo i versetti 14 e 15, quando l'apostolo Pietro risponde al popolo di Israele. Se leggete nel versetto 12 dice: uomini di Israele, perché vi meravigliate? E poi nel versetto 14 e 15 Pietro dice: ma voi a Israele rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida, notate, e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, di questo noi siamo testimoni. Lo avete rinnegato, rigettato, ma l'avete anche ucciso. I giudaizzanti pensano che sono stati i romani a uccidere Gesù, invece non è così. I romani sono stati soltanto lo strumento della morte del Signore Gesù, ma chi ha ucciso il Signore Gesù è stato il popolo di Israele. Venite, fratelli, un passo molto più chiaro ancora, nella prima lettera ai Tessalonicesi, e pensate un po', chi scrive, chi parla, è un ebreo doc. E nessun servo del Signore ha mai amato così profondamente il popolo di Israele. Vi ricordate nel capitolo 9 di Romani? Arrivò a dire addirittura che avrebbe preferito essere lui stesso lontano dal Signore, anatema, maledetto, separato da Dio, pur di vedere i suoi connazionali, i suoi fratelli nella fede, i suoi fratelli ebrei salvati. Nessuno ha mai detto una cosa del genere. E io non credo che l'apostolo Paolo stesse facendo una sceneggiata. Credo che l'apostolo Paolo stesse dicendo qualcosa che aveva profondamente nel suo cuore. Soffriva per questo popolo. Però era anche un uomo biblicamente obiettivo e spirituale. Questo è davvero molto molto bello. Nel capitolo 2 della prima lettera ai Tessalonicesi, versetti 14 a 16, ricordiamoci questi passi, fratelli, perché questi sono passi veramente importanti. Notate, quelli che l'apostolo Paolo scrive qui, lui, un ebreo doc. Infatti, fratelli, voi siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, poiché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese hanno sofferto da parte dei giudei, i quali, cioè i giudei, hanno ucciso il Signor Gesù e i profeti e hanno cacciato noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini, impedendoci di parlare agli stranieri perché siano salvati. Colmano così senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Che cosa significa questo? Forse un po' fuori dal nostro tema, ma diciamo qualcosa. Significa che Israele è stato rigettato per sempre? No. Significa che il tempo in cui Gesù è venuto sulla terra per salvare questo popolo si è visto rifiutato. E Dio cosa ha fatto? Ha messo momentaneamente da parte il popolo di Israele e ha cominciato a portare avanti il suo messaggio attraverso la Chiesa. E oggi, prendete Efesini capitolo 2, 14, da 14 a 16, e troverete oggi tutti coloro che si convertono, che siano ebrei, che siano gentili, fanno parte della Chiesa del Signore. Ma questo tempo finirà, il tempo della Chiesa finirà, perché è una parentesi all'interno dei programmi, dei progetti di Dio. Questo finirà e Israele ritornerà ad essere il popolo che Dio ha sempre pensato e attraverso questo popolo porterà la benedizione a tutto il mondo. Diciamo qualcosa, fratelli, perché siccome stiamo registrando non vorrei che qualcuno pensasse che noi siamo qui a parlare male di Israele, che siamo contro Israele, che siamo, e che come dicono alcuni, secondo la teologia della sostituzione, che Israele non ha più nessun futuro e tutto ciò che viene detto per Israele, le promesse e tutto quanto, adesso le ha ereditate la Chiesa. Questo è falso, questo non è vero. La Chiesa è la Chiesa, Israele è Israele, sono due popoli separati. Solo in questo periodo che noi oggi stiamo vivendo, chiunque si converte di qualsiasi nazione, di qualsiasi razza, viene a far parte del corpo di Cristo. E quando tutto questo si chiuderà con il rapimento della Chiesa, allora il Signore, dopo i 7 anni della grande tribolazione, avrà ancora a che fare con il suo popolo e questo regno sarà stabilito sulla terra ed è il regno millenniale. Perché le promesse di Dio, fratelli, si possono soltanto rimandare, ma non si possono annullare. Quelle che Dio dice sarà avanti fino alla fine. Allora, dei passi che voi conoscete, ma li vogliamo leggere perché stiamo registrando, venite per favore nel capitolo 31, uno dei tanti passi del profeta Geremia. Geremia, capitolo 31, leggiamo dal versetto 31. Non era nei miei appunti, ma credo che sia importante a questo punto dire qualcosa. Dal versetto 31 è scritto: ecco, i giorni vengono, dice il Signore. Qui ci troviamo per la 279esima volta questa frase: così parla il Signore. Notate, fratelli, è molto bene. Il profeta Geremia più di 400 volte troviamo questa frase. In cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Notate queste cose, fratelli. Perché alcuni dicono, ma questo è spirituale. No. Guardate la specificazione che viene fatta qui. La casa di Israele è la casa di Giuda. Perché? Perché nel capitolo 12 del primo libro dei re c'è stata la scissione sotto Roboamo e Geroboamo. 10 tribù del regno del nord e 2 tribù del regno del sud. Allora quando qui dice Israele sta parlando del regno del nord e quando dice Giuda sta parlando del regno del sud. Quindi sta proprio specificando che si tratta di Israele letterale, fisico. Il popolo di Israele, la nazione ebraica. Non come il patto che fece con i loro padri i giorni che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patti che essi violarono, sebbene io fossi il loro signore, dice il Signore. Chi è stato tirato fuori dal paese d'Egitto? Israele. Guardate i dettagli che vengono dati qui, sono molto importanti. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nell'intimo loro, le scriverò nel loro cuore e io sarò loro Dio, eccetera, eccetera. Poi al versetto, verso la fine del versetto 34 dice, poiché io perdonerò le loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Dove troviamo questo versetto? Lo troviamo in Ebrei capitolo 10. Verso la fine di questo capitolo, quando parla del popolo di Israele. Ma notate adesso, fratelli, così parla il Signore, che ha dato il sole come luce del giorno e le leggi alla luna e alle stelle perché siano luce alla notte, che sollevi il mare in modo che ne mugghiano le onde, colui che ha nome il Signore degli eserciti. Notate adesso, fratelli, se quelle leggi, cioè il sole, la luna, le stelle, se quelle leggi verranno a mancare davanti a me, dice il Signore, allora anche la discendenza di Israele cesserà di essere per sempre una nazione in mia presenza. Così parla il Signore. Se i cieli di sopra possono essere misurati e le fondamenta della terra di sotto scandagliate, allora anch'io rigetterò tutta la discendenza di Israele per tutto quello che essi hanno fatto, dice il Signore. Domani sorgerà il sole? Vedremo le stelle? Vedremo la luna? Vuol dire che Israele è ancora il popolo del Signore. Vuol dire che Israele non è mai stato rigettato. Eppure, avventisti, testimoni di Geova e tante altre sette si arrogano il diritto, o meglio il posto, che spetta soltanto al popolo di Israele. Parlavo proprio con un avventista che parlavo via Skype in Germania, e questo non riuscivo a capire. No, dice lui, adesso noi siamo Israele. No, noi non siamo Israele. Questo avventista rimaneva scioccato, facevo leggere questi passi, dice: ma tu guarda, no, Israele non esiste più. No, esiste come, dice il Signore. Allora, fratelli, venite nel profeta Ezechiele, perché è molto bello questo. Volevo cercare di fare tutti e due questi periodi, ma prenderemo un altro incontro e poi finiremo. Nel capitolo 37 del profeta Ezechiele. Ricordiamoci di questi passi. Dal versetto 1. La mano del Signore fu sopra me, e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi deposi in mezzo a una valle piena d'ossa. Mi fece passare presso di esse tutto attorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. Mi disse: figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? Io rispose: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi disse: profetizza su queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice Dio il Signore a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di perle, metterò in voi lo spirito e rivivrete. Guardate quante volte dice rivivrete, rivivrete. L'abbiamo già letto per la terza volta, fratelli, notate. E conoscerete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato comandato, come io profetizzavo si fece un rumore ed ecco un movimento, le ossa si accostarono le une alle altre, io guardai ed ecco venire sulle ossa dei muscoli, esservi la carne e la pelle coprirle, ma non c'era in esse nessuno spirito. Allora egli mi disse: profetizza lo spirito, profetizza figlio d'uomo, e dia lo spirito, così parla il Signore: vieni dai quattro venti e soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Della quarta volta io profetizzai come egli mi aveva comandato, lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi, era un esercito grande, grandissimo. Egli mi disse: figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza di loro, così parla il Signore: ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e ricondurrò il paese di Israele, eccetera, eccetera. Che bello, fratello, che grande profezia. Dove troviamo la spiegazione di questa profezia? La troviamo nella lettera ai Romani, nel capitolo 11. Romani capitolo 11. Bellissimo questo passo. I giudaizzanti dicono che i giudei sono la radice, ma non è vero. Se leggete bene questo capitolo 11 della lettera ai Romani, la radice è il Signore Gesù. Israele sono definiti in questo capitolo 11 come dei rami che sono stati tagliati, ma la radice è il Signore Gesù. Lo dice il profeta Isaia, lo dice l'Apocalisse alla fine. Chi parla è la radice di Isaia, cioè il Signore Gesù. Gesù è la radice, non è Israele. E noi siamo stati innestati nella radice. E questo è molto bello. E giusto per dire che in questa lettera si parla di Israele che avrà una specie di risurrezione. Ad esempio nel versetto 15, perché il capitolo 11 di Romani parla del futuro del popolo di Israele, dice il versetto 15, infatti se il loro ripudio è stata la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dai morti? Sta parlando della risurrezione. Sta interpretando Ezechiele capitolo 37. Dal versetto 25, sempre di Romani 11. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri, cioè i gentili, noi. E tutto Israele sarà salvato. Così come è scritto, ecco che adesso abbiamo la citazione dell'Antico Testamento, il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà Giacobbe l'impietà e questo sarà il mio patto con loro quando terrò via i loro peccati. E ritorna ad Ezechiele, ritorna a Geremia. È bellissimo questo, fratelli. Ma se volete la ciliegina sulla torta, bisogna andare nell'Apocalisse capitolo 21. Ho fatto leggere questo passo a quest'uomo, sapete? Non riusciva a capire. È incredibile come le sette addormentano la mente delle persone. Non riusciva a capire. Ho chiesto a questa persona, ma secondo lei chi è la sposa di cui sto parlando qui? Non sapeva spiegarlo. È la Chiesa. Nel capitolo 19 ci sono state le nozze dell'agnello. La sposa si è preparata. E nel versetto 9 leggiamo il capitolo 21 dell'Apocalisse, e poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli, e mi parlò dicendo: vieni e ti mostrerò la sposa dell'agnello, la moglie dell'agnello. È la Chiesa. E la Chiesa viene distinta dal popolo di Israele, versetto 12. Aveva delle mura grandi e alte, aveva 12 porte e alle porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. Viene distinta ancora dagli apostoli, versetto 14, dalle nazioni, versetto 24. La Chiesa, Israele, sono due realtà diverse, sempre. Questo è davvero molto, 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 molto importante. Quindi, durante il millennio, Israele avrà il suo regno. E sarà il popolo attraverso il quale il Signore porterà la benedizione a tutto il mondo. Ma sarà non più soltanto una nazione, ma sarà un popolo salvato. Abbiamo letto in Romani capitolo 11, un popolo che realizzerà finalmente la vita eterna. E sarà un popolo servo di Dio. Israele porterà avanti il messaggio del regno. E noi la Chiesa governeremo insieme al Signore Gesù per tutto quello che succederà in questi 1000 anni. Venite ancora nel profeta Isaia, capitolo 2. Sto per terminare. Se al Signore piacerà, settimana prossima finiremo questa meditazione che abbiamo iniziato 5 messaggi fa. Capitolo 2 del profeta Isaia, che parla ancora del millennio. Notate, dal versetto 1 è scritto così: parole che Isaia, figlio di Amos, ebbe in visione riguardo a Giuda e a Gerusalemme. Notate, sembra la distinzione. Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vette dei monti e sarà elevata al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno a esso. Molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe, ed egli ci insegnerà le sue vie, noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion, infatti, uscirà la legge, e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli giudicherà tra nazione e nazione, e sarà l'arbitro fra molti popoli, ed essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro l'altra, e non impareranno più la guerra. Casa di Giacobbe, venite e camminiamo alla luce del Signore. Bellissimo. Oltre i 144.000 che predicheranno l'Evangelo del Regno in tutto il mondo, tutte le nazioni accorreranno a Gerusalemme per ascoltare la parola di Dio. Di là sentiranno, lì c'è la parola del Signore, lì c'è la soluzione, e andranno ad ascoltare la parola del Signore. Matteo 24, versetto 14. In Matteo 24 la Chiesa non c'è più, è stata rapita, e qui il Signore Gesù risponde a tre domande che i discepoli gli pongono, e Gesù risponde a queste tre domande, e quindi parla della grande tribolazione, parla del momento in cui il Signore tornerà sulla terra per giudicare, dice nella seconda parte del capitolo 24, ma parlerà anche del modo in cui finirà tutto. E nel versetto 14 è scritto: e questo Evangelo del Regno, notate, sempre in relazione al regno messianico, sempre in relazione al popolo di Israele, e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine, sarà finito. È straordinaria la parola del Signore, fratelli. Allora sarà la fine. Allora coloro che si convertiranno, sia ebrei che gentili, vi dico quello che io penso, non è anche qui dogmatico, non è vincolante per nessuno. Allora, non si parla della morte di quelli che si convertiranno durante il millennio. Per capire qualcosa dobbiamo cercare di comprendere quello che non è scritto. Sembra strano, è vero? Che cosa non è scritto? Ad esempio non è scritto che ci sarà un'altra risurrezione. La prima risurrezione, e abbiamo visto la volta scorsa, è fatta di tre fasi. E coloro i quali risusciteranno prima del millennio, l'abbiamo letto nel capitolo 20 dell'Apocalisse, risusciteranno, concluderanno la prima risurrezione. È la terza fase della prima risurrezione. Poi ci sarà una sola risurrezione, in unica fase, soltanto per coloro che non hanno creduto, cioè coloro che saranno perduti eternamente. Quindi non si parla di nessun'altra risurrezione. Quindi si deduce, si pensa, lo voglio dire, si pensa, in modo che nessuno possa pensare che sia dottrina quello che dico, si pensa che coloro i quali si convertiranno entreranno a far parte del regno millenniale, i loro corpi saranno trasformati, perché come è scritto in 1 Corinzi 15:50, carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Ma queste sono deduzioni, però ripeto, che si arriva attraverso ciò che non è scritto. Ma la cosa è bella, fratelli, quello che non è scritto il Signore ce lo farà conoscere a suo tempo, come Paolo ha potuto dire in 1 Corinzi 13, che ora vediamo in parte, capiamo in parte, conosciamo in parte, ma quando saremo col Signore conosceremo pienamente come siamo stati conosciuti pienamente. Ma sarà un periodo molto bello. Lasciatemi dire un'ultima parola. In questo periodo millenniale ognuno di noi avrà un posto. Bello questo, è vero? Abbiamo visto la volta scorsa riguardo al tribunale di Cristo, ma la sposa del Signore Gesù avrà un ruolo. E secondo di quelli che è scritto, leggiamo non soltanto in Luca 19, anche se in relazione al popolo di Israele, a seconda di quelli che noi siamo stati, della nostra fedeltà, del nostro amore per il Signore, a seconda del ruolo che il Signore ci ha assegnato e come l'abbiamo portato avanti, si vedrà durante il millennio il ruolo che noi avremo. Io credo che c'è un grande inganno nella mente e nel cuore dei credenti. Molti credenti, molte persone che dicono di essere convertiti, non servono il Signore. Ed è lo stesso inganno che hanno coloro i quali non si convertono. Dal momento che devono andare all'inferno, allora fanno più peccati possibile, tanto dobbiamo finire tutti là. E non sanno, come è scritto in più passi, l'abbiamo visto in questi studi, è scritto in più passi che l'entità della condanna non sarà uguale. Così come l'entità delle glorie saranno diverse. E durante il millennio si vedrà chi sono stati gli uomini e le donne che non solo si sono convertiti, ma che hanno dato al Signore la priorità. E come abbiamo ascoltato domenica mattina, che si sono messi dalla parte del Signore. Lo hanno servito, lo hanno amato, hanno anche sofferto, hanno anche avuto dei problemi a motivo della loro fedeltà, ma hanno tenuto in alto la parola del Signore. Allora il tempo che ne vivremo sulla terra, anche di sofferenza, di prove, è un tempo limitato. Quello che vivremo col Signore sarà per sempre. Che il Signore ci aiuti, fratelli. Amen.
Amen. Amen. Vorrei chiedere a un fratello di darci in preghiera.